Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vide lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Gesù muore con la consapevolezza di aver fatto tutto quello che doveva fare. È compiuto. Quello che Dio aveva iniziato con la creazione, che il peccato originale sembrava aver distrutto, è stato recuperato, innalzato, curato. Tutto è compiuto. Non resta niente, tra virgolette, da fare se non rimanere nell'amore di Dio che Gesù ci ha manifestato, ci ha portato sulla terra, per cui ci ha permesso attraverso i sacramenti, attraverso la sua amicizia, attraverso la sua presenza in mezzo a noi, ci ha permesso di accedere a questo amore assoluto con la sua certezza assoluta, l'unico amore che non dobbiamo meritare, l'unico amore che quindi non possiamo perdere. L'amore che deve fondare, che può fondare tutta la nostra vita, tutta la nostra audacia, tutto il nostro lanciarci in altri amori. E mi veniva in mente un fatto in cui ci faccio una bella figura, però te lo racconto non per questo, ma per tutto dello Spirito Santo, io non c'entro niente. Ero a pranzo con un amico che mi aveva invitato, e aveva invitato anche alcuni suoi parenti. C'era uno zio soprattutto, feroce mangiapreti, classico proprio di questi qua che non sopporta i preti, eccetera, eccetera. Però mi prendeva in giro tutta il pranzo. A un certo punto disse una frase: «Voi cristiani», in maniera molto elegante, non era stato un pranzo complicato, mi fa: «Voi cristiani mi sembrate tante galline attaccate ad un palo, che non possono scorrazzare sull'aia, non possono scorrazzare nel cortile, perché non possono fare questo, non possono fare quest'altro, non possono fare quest'altro. Delle galline legate a un palo». E lì mi venne in mente una cosa che non avevo mai pensato, che tu, Signore, poi sono quelle luci che quando ti lanci un po' a parlare con la gente ti vengono, no? E dissi: «Sì, è vero, noi cristiani siamo legati. Tutto sta a capire se la vita è un'aia o una parete di sesto grado. Perché se è una parete di sesto grado, il fatto di essere legati è l'unica cosa che ti dà il coraggio di scalarla. È quello che ti permette di scalarla. Quando tu, no, una parete di sesto grado, se tu hai mai fatto arrampicata, si caratterizza per il fatto che non solo è verticale, ma è aggettante, cioè è sporgente. Per cui anche se ti fermi, ti stanchi. Non ti... Mentre quando una parete è appoggiata, come si dice, tu ti puoi appoggiare alla parete, cioè che è verticale o un pochino inclinata verso l'interno, e ti riposi. Ma quando una parete è di sesto grado, anche se ti fermi, stai sempre appeso e quindi ti stanchi. È una parete che va fatta in dinamica, come dicono i free climber, cioè veloce, proprio perché non ti puoi mai riposare. E se la vita è l'arrampicata, per me è stata una scuola, perché è la classica, classico sport in cui tu desideri essere legato. Quando stai alla base della via, ti metti l'imbragatura, ti metti il discensore, il moschettone, e ti fai il nodo. E lo rifai se non sei sicuro di averlo fatto bene, perché vuoi essere legato. E allora questa immagine mi è sempre servita per capire, Signore, quello che è il ruolo del mio rapporto con te, del tuo amore per me. L'amore di Dio per te È la corda, quella corda che anche se voli, anche se perdi tutti gli appigli, anche se scivoli, anche se sbagli, anche se ti stanchi, ti tiene. Ed è proprio questo, Signore, che ci permette di affrontare con audacia, anche con entusiasmo, anche con quel sano entusiasmo di un bambino che i nostri amori, le nostre sfide, il nostro lavoro professionale, la nostra vita, perché sappiamo che anche se scivoliamo, anche se perdiamo gli appigli, abbiamo la corda che ci tiene. Perciò è vero, siamo legati, ma se la vita è una parete di sesto grado, benedetto legame, benedetta corda, benedetto nodo. Perché è così, fratello mio. E diciamo, Gesù sulla croce, ormai alla fine della sua vita qui sulla terra, si rende conto che ha fatto tutto, è compiuto, non resta nient'altro da fare. Quanta pace ci danno queste parole, fratello mio. È compiuto, è fatta. A noi non resta che appunto entrare in questo amore, rimanere nel suo amore. E te lo vogliamo dire, te l'abbiamo già detto qualche altra volta in questo ritiro, Signore, grazie. Grazie perché hai voluto, non hai considerato un tesoro geloso la tua uguaglianza con Dio, il fatto che tu fossi Dio. Non ti ha, messo in una, non ti sei messo in una posizione di prestigio, non ti sei messo in una posizione, irraggiungibile, ma sei entrato nella mia miseria fino in fondo, nel mio dolore fino in fondo, nella mia storia fino in fondo, per dare luce, per dare senso. Per farmi capire che non sono solo, che anche se sono sputato in faccia, anche se sono abbandonato, anche se sono tradito, anche se sono preso a schiaffi, anche se sono sotto la croce, anche se sono abbandonato da tutti, anche se dormono le persone che sono a me più care, anche se mi deludono quelli che sono più vicini al mio cuore, io non sono solo. Tu hai voluto passare attraverso questa esperienza. Negli ultimi momenti hai voluto fare l'esperienza più amara, l'esperienza più forte, che è quella del Dio mio, perché mi hai abbandonato? È chiaro che Dio Padre non poteva abbandonare Dio Figlio. Prima e seconda persona della Trinità stanno sempre insieme. Ma Gesù in quel momento ha voluto provare la lontananza nella sua umanità. Cioè non la sentiva. Dio era vicino a lui, come Dio è vicino a noi sempre, ma non lo sentiva, non lo percepiva con la sua umanità, con i suoi affetti. Quello che capita a noi tante volte, Signore, l'ha voluto sperimentare Gesù nel momento più duro. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù si sente solo. È chiaro che non è solo, è chiaro che Dio Padre è sempre con lui e che avrebbe mandato le 12 legioni di angeli se solo gliele avesse chieste. Ma nella sua umanità Gesù sperimenta, così come ha voluto sperimentare la morte, così sperimenta la lontananza da Dio. Quando Dio tace, quando Dio sembra indifferente alla mia sofferenza. Quando Dio non consola, quando Dio non interviene. Fino a lì sei arrivato, Gesù mio. Fino a voler sentire nella tua umanità il morso della lontananza di Dio. Oh, ma chi ti ama è amato così? Chi è mai stato capace di scendere, di fare questo per te? E per me. Fino a voler, condividere in tutto, eccetto il peccato, ma tutte le conseguenze del peccato, sì, la morte, la sofferenza, l'abbandono, la tristezza, l'angoscia, le lacrime. Ha voluto condividere tutto quello che è la nostra vita, proprio perché qualunque situazione noi viviamo, possiamo non sentirci soli, non sentirci incompresi dal nostro Dio. È come se Gesù ci dicesse: io so quello che stai provando in questo momento. Fammi spazio nel tuo cuore. Parlamene. Ti capisco, non è che non c'ho, no? Come Signore, tu l'avresti capito anche se non ti fossi incarnato, perché sei Dio, perché sei onnisciente, ma tu l'hai voluto provare nella tua carne, nei tuoi sensi, nel tuo cuore di uomo. Perché nessuno di noi si sentisse solo, perché nessuno di noi pensasse che quella zona di dolore è disabitata. Anche quando magari gli uomini e anche le persone più care ci lasciano soli, perché ci sono, fratello mio, l'abbiamo sperimentato forse già nella nostra vita. Io sicuramente perché ho i capelli bianchi e sono il più vecchio qua dentro, ma forse anche tu hai sperimentato dei momenti in cui stavi soffrendo e non c'era nessuno. Nessuno. Bene, in realtà c'era sempre qualcuno, che è Gesù. Non c'è nessun aspetto della tua vita in cui sei solo. È compiuto. Ho fatto tutto. Ho fatto tutto. Dopodiché inizia un momento strano. Perché da quando Gesù è stato concepito nel seno della Madonna, al momento dell'Annunciazione, da quel momento sulla terra c'è sempre stato Dio, Dio incarnato. E poi dopo Pentecoste ci sarà, cioè dopo la resurrezione ci sarà col suo corpo glorioso. E dopo Pentecoste sarà presente col suo corpo, col suo sangue, la sua anima e la sua divinità nei sacramenti. Ma in quei giorni, dal venerdì santo alla domenica di Pasqua, in quei giorni è come se ci fosse una parentesi. Gesù è morto davvero. Ed è per questo che il sabato è il giorno della Madonna. Ieri abbiamo, alla fine della benedizione, cantato, recitato la Salve Regina. E se tu vai in un centro dell'opera, il sabato c'è questa tradizione che si fa l'esposizione col Santissimo e poi alla fine si canta la Salve Regina o un'altra antifona mariana. Perché il sabato è il giorno della Madonna? Perché dal venerdì santo sera, che è già sabato, fino alla domenica di Pasqua, l'unica che aveva fede, l'unica che credeva nella resurrezione del Signore, era Maria. Quella che ha corso la batteria del Venerdì Santo, per dire come nella staffetta, no? Quello che ha corso la batteria del Venerdì Santo, la batteria più dura, quella che ha tenuto alta la fiaccola della fede, quella che era la Chiesa in quel momento, perché se la Chiesa è l'assemblea di coloro che credono, e l'unica che credeva era Maria. Dal venerdì santo alla domenica la Chiesa come dire, si sintetizza, si concretizza in Maria. Perciò Maria, il suo giorno è il sabato. E mi piace immaginare cosa sarà successo in quel giorno, no? Tornano, Gesù è morto intorno alle 3, questo è quello che dice la tradizione. E c'è un terremoto, il velo del Tempio si squarcia. rimangono sotto la croce di Gesù la Madonna, Giovanni, Maria, madre di Giacomo, quello che nella serie The Chosen è chiamato Little James, che era un parente di Gesù. Viene definito a un certo punto il fratello del Signore, che era parente di Gesù, ed è per questo che lo fanno vescovo di Gerusalemme, cioè quando Gesù muore è Giacomo il minore che diventa vescovo di Gerusalemme, Pietro poi andrà a Roma. E poi c'era Salome, la mamma di Giacomo e di Giovanni, la moglie di Zebedeo. Sotto la croce c'erano Maria, madre di Giacomo, e Salome e Giovanni, l'unico degli apostoli che è lì perché se l'è portato dietro la Madonna. Gesù muore e rimangono queste tre donne e questo ragazzino che non sanno che fare. Quello che era la legge romana prevedeva che chi fosse morto sulla croce, i crocifissi, venivano deposti dalla croce, avvolti in un telo, gli veniva messa un pezzo di stoffa su cui si scriveva la data della morte, anzi, la data in cui sarebbe potuto essere ritirato il corpo, perché il corpo veniva buttato in una fossa comune e poteva essere ritirato, chiaramente ormai soltanto le ossa, un anno dopo l'esecuzione capitale dai parenti, a meno che un non parente avesse chiesto il corpo. Questa era la legge romana, cioè che se chiedeva il corpo un non parente, chiedeva di poterlo seppellire da un'altra parte, questo poteva essere concesso, ma non poteva chiederlo un parente. E lui si trova lì la Madonna, che fra l'altro poi anche avesse la legge gliel'avesse permesso, magari non sapeva manco a chi andare a chiedere. Giovanni che era un ragazzino, le altre due erano donne, le donne non contavano moltissimo nelle Israele di quel tempo. E non sanno che fare. E perciò arrivano a un certo punto Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo. Giuseppe d'Arimatea che è andato lui con coraggio, audacter, con audacia, è andato lui, si è dato la faccia per il suo re, lui per il suo Messia, lui che era un fariseo importante, lui che era, no, era importante nella gerarchia ebraica, è lui che va da Pilato e gli chiede il corpo di Gesù e Pilato glielo concede. E allora ti immagini Giuseppe d'Arimatea che va sotto la croce, dove stanno Maria, le altre donne, Giovanni sicuramente lo conosce, ma probabilmente anche Maria, e gli dice: Madre, ho chiesto io il corpo di Gesù, possiamo seppellirlo, io c'ho una tomba che avevo fatto per me, che sta proprio qui vicino, proprio vicino vicino, quando andrai in Terra Santa e vai nella Basilica del Santo Sepolcro, vedi che tra il Golgota e il sepolcro ci stanno 15 metri, ma proprio vicino vicino, vicino vicino vicino, stanno nella stessa chiesa, la Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Entri, sulla destra c'è questo montarozzo che è il Calvario, che è alto 3 metri, 6 metri, 5 metri, cioè non rispetto al piano, e poi una decina di metri sulla sinistra c'è il Santo Sepolcro. E poco dopo arriva Nicodemo, questo sì era addirittura un membro del Sinedrio, questo era come se fosse un senatore oggi, che arriva con una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre, 33 kg. Una mistura, quando andrai a Gerusalemme, andrai in Terra Santa, una cosa che ti consiglio di fare è di prendere una boccetta di mirra e una boccetta di aloe e sentire quanto è forte il profumo, quanto è forte. Comunque, se non la vuoi comprare, entrando al Santo Sepolcro c'è la pietra dell'unzione, che è un luogo evidentemente devozionale, non è la pietra originale, però è una pietra di marmo che viene tutti i giorni unta con mirra e aloe dai frati che sono lì nella Basilica del Santo Sepolcro, e la gente la bacia ed è quell'odore di questi unguenti profumatissimi, ti rimane nel naso come un ricordo perenne della Terra Santa. Ecco, non è che prende una boccetta, Nicodemo, prende 33 kg. Ci avrà speso i suoi soldi per comprare 300 lì, 30, cioè 33 kg di roba. Ma è che quello era per lui il suo Dio. E viene anche con una pezza di lino così pregiata che sono 2000 anni e nonostante tutto sta ancora là. Quanto ti dura una camicia a te? Ne parliamo, no? Quella là, la tela era così pregiata, era un lino di così alta fattura che probabilmente, no, quello sai che negli studi della Sindone hanno visto che una delle cose più sorprendenti della Sindone è che non ci sono fibre di altro materiale. L'unico altro materiale che c'era allora era evidentemente non il cotone, che quello stava negli Stati Uniti, non era ancora arrivato, ma la lana. Gli unici due tipi di fibre che venivano usate per i vestiti erano o il lino o la lana. Normalmente il telaio con cui si tessevano le cose si usavano per tutte e due, non è che c'era un telaio per il lino e un telaio per la lana, eccetto per fare le tele che servivano per i vestiti del sommo sacerdote, che perché il sommo sacerdote doveva essere vestito di puro lino. E allora si usava un telaio in cui non si tesseva nessun'altra fibra che non fosse lino. Il fatto che non si è trovato altra fibra, no, facendo l'analisi microscopica della Sindone, vuol dire che è stato tessuto in un telaio dove si tesseva soltanto lino. Perciò c'è un'alta probabilità che quella tela che Nicodemo porta era la tela che serviva per fare i vestiti del sommo sacerdote, a cui Nicodemo ha accesso perché è un membro del Sinedrio e ci avrà speso pure là i suoi soldi. Questo è il motivo per cui la tovaglia del tabernacolo, scusami, dell'altare, non il copritovaglia che è cotone, ma la tovaglia è di lino. Il motivo per cui anche il purificatoio è di lino. Perché? Perché è un modo per dire che è il vestito del nuovo sommo sacerdote della nuova alleanza, non la caduta, che quello lì è cotone, ma quello che poggia sulla mensa è lino. Perché? Perché di lino era rivestito il sommo sacerdote e l'altare è simbolo di Gesù Cristo. Poi non tutte le chiese si ha questa delicatezza, però il fondatore dell'opera ci teneva che nelle chiese che si usano per attività si facesse questa delicatezza. Arrivano Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo e ti puoi immaginare lo sguardo pieno di gratitudine di Maria per questi due uomini. Nicodemo sicuramente non si faceva vedere tanto con Gesù, non andava tanto in giro perché era un membro del Sinedrio. Giuseppe d'Arimatea forse lo era un pochettino di più, anche loro avevano difeso Gesù per come avevano potuto, ma nel momento brutto danno la faccia per il loro Signore. Sono lì a dare la faccia. E San José Maria diceva: ecco, questi potrebbero essere due soprannumerari. Cioè, Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea, no? Cioè, dice: ecco, questi qua, se ci fosse stato l'Opus Dei, potevano essere due soprannumerari. Prendono il corpo di Gesù, lo staccano dalla croce e lo ungono in fretta e in furia, lo puliscono in fretta e in furia perché sta per venire il tramonto. Dal tramonto inizierà il sabato. Il sabato, fra l'altro, era la Parasceve, cioè era il primo giorno degli azimi. Quindi era un giorno, una festa importantissima. E quindi devono sbrigarsi perché poi nel sabato non si possono fare quelle cose. Lo ungono in fretta e in furia e lo mettono nel sepolcro. E mi piace sempre andare a rileggere quello che scrive San José María commentando la 14ª stazione della Via Crucis, quando nei punti di meditazione il primo punto dice questo: Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea, discepoli nascosti di Cristo, intercedono per lui dalle alte cariche che occupano. Nell'ora della solitudine, del totale abbandono e del disprezzo, proprio allora danno la faccia aud acter, coraggio eroico. E poi San José María contempla: io salirò con loro fino ai piedi della croce, mi stringerò al corpo freddo, al cadavere di Cristo con il fuoco del mio amore, lo schioderò con i miei atti di riparazione e con le mie mortificazioni. Lo avvolgerò nel lenzuolo nuovo della mia vita limpida e lo seppellirò nel mio cuore di roccia viva, dal quale nessuno me lo potrà strappare. E lì, Signore, puoi riposare. Quando anche tutto il mondo ti abbandoni e ti disprezzi, servia, ti servirò, Signore. Questo punto può tante volte, sai, può essere una bombola di ossigeno, no? Tu devi avere le bombole d'ossigeno nella tua vita, no? Dei passi del Vangelo, dei salmi, dei po'. Questo è per la mia vita, è una bombola di ossigeno. Ogni tanto quando mi manca l'aria, no? Perché, Signore, quando anche tutto il mondo ti abbandoni e ti disprezzi, servia, ti servirò, Signore. Voglio farti riposare nel mio cuore di roccia viva dal quale nessuno me lo potrà strappare. Vieni qua, Gesù, riposa sul mio cuore, che sia a Betania. Sì, è un po' stalla il mio cuore, però so che tu le stalle ti piacciono, no? L'abbiamo detto, è il luogo del cuore di Gesù, è il luogo dove sono successe cose bellissime, per cui anche se è un po' stalla, Gesù non fa lo schizzinoso. Fallo riposare nel tuo cuore. E sotto la croce c'è Maria. Probabilmente Maria stava in quel momento chiedendosi: ok, adesso Gesù muore. E beh, e che devo fare della mia vita? Tutta la vita di Maria, da quella mattina in cui gli è apparso l'angelo che le ha detto che sarebbe stata la madre del Messia, tutta la vita di Maria è girata attorno a Gesù. Prima, no, portandolo in grembo, facendolo crescere insieme a Giuseppe, poi facendolo crescere quando Giuseppe è morto, e poi seguendolo da lontano nella sua vita pubblica, sapendo che aveva bisogno di spazio perché doveva formare i suoi discepoli. Ma quando tutti i discepoli sono fuggiti, lei non fugge. Lei è lì. Maria non è presente, almeno non ce ne parlano gli Vangeli al momento della moltiplicazione dei pani e dei pesci, in tantissimi miracoli, eccetto quello di Cana che è stato lei a provocare, la presenza di Maria è perlomeno discreta, tanto che appunto i Vangeli non ne parlano. No? Maria, sentiamo le parole di Maria a Cana, quelle che sono le ultime parole che Maria dice, che sono riportate nel Vangelo, no? Fate quello che lui vi dirà. Fate quello che lui vi dirà. Dopodiché la Madonna ha dei cammei, compare ogni tanto quando vanno a cercare Gesù e poi ricompare sotto la croce. E si sarà stata chiedendo: e adesso? Che devo fare? Che senso ha la mia vita? Adesso che Gesù muore, qual è il mio ruolo? E Gesù perciò dalla croce, guardandola, dice: donna, ecco tuo figlio. E a Giovanni, ecco tua madre. Maria scopre sotto la croce, non è più l'angelo Gabriele a dirgli quale deve essere la sua missione, ma è lo stesso Dio incarnato, suo figlio, che gli dice che adesso la sua missione sarà quella di essere madre della Chiesa, madre mia e madre tua, di fare con noi quello che ha fatto con Gesù, di trattarci come ha trattato Gesù. Ecco tuo figlio. E mi consola, madre, il fatto di pensare che tu mi tratti come hai trattato Gesù, che anche quando tutti mi abbandoneranno e mi disprezzeranno, se mai verrà un momento di questo tipo nella mia vita, tu sarai lì alla quarta stazione a dire: figlio mio, sono qui. Perciò non sarai mai solo, non solo perché ci sarà sempre Gesù con te, ma anche perché Maria sarà sempre con te. Figlio mio, sono qui. Non aver paura. Allora ti chiediamo, madre, ecco che quando venissero questi momenti più duri della nostra esistenza, momenti in cui ci sentiamo soli nel dolore, abbandonati, sappiamo ricorrere a te. Madre, madre, chiamala forte, forte, e lei ti consolerà con la dolcezza delle sue carezze.